per lasciare più spazio possibile agli interventi di un panel ottimo come questo e così importante. Lasciatemi fare un ovvio inizio prendendo spunto proprio dalla Autostrada del Sole. Come tanti in questa sala io c'ero e fa parte dei ricordi della mia infanzia. Consentitemi qualche immagine veloce su questo argomento, in particolare questo, per dire che effettivamente avevamo dei ottimi ingegneri, degli ottimi architetti, i quali avevano inventato per esempio l'autogrill passante sopra l'autostrada, inventando in questo modo anche un nuovo tipo di spettacolo. Il panorama non era più il territorio, ma il panorama, la cosa interessante, erano le automobili che passavano al di sotto. Lo spettacolo era quello, oltre all'ovvio evidente convenienza di non dover consumare dell'altro territorio. Ma dove, in che periodo è stata costruita, la situazione com'era? La situazione, per esempio, nel nord Italia nel 1965 era questo. In rosso è l'impianto, le aree occupate, urbanizzate a quel tempo. Si notano con molta precisione le aree urbane, i centri urbani, Bergamo, Brescia, Novara, Torino, sono molto precisi e molto evidenti, e si vede che c'è quindi un tasso di occupazione del suolo di un certo livello. Vediamo che cosa è successo per esempio nel 2005. Questo è l'occupazione del territorio nel 2005, e siccome il 2005 è già passato da un pezzo, noi avevamo già previsto anche quello che sarebbe successo tra un poco, la previsione è questa qui, quindi si è saturato tutto quello che è l'arco alpino al di sopra, e quindi questo è l'ambito in cui dovremo occuparci oggi per pianificare le infrastrutture. Cosa vuol dire questo? Questo vuol dire che, torniamo indietro, questa era la situazione al momento in cui si costruiva un'autostrada del sole, questa è la situazione praticamente odierna. La condizione è evidentemente completamente diversa, quindi questo induce delle necessità completamente diverse e una situazione in cui si opera completamente diversa, quindi maggiori popolazioni, maggiori necessità, maggiori esigenze in un territorio fortemente occupato, fortemente urbanizzato e quindi di difficile gestione. Tutte le infrastrutture che passano attraverso questo territorio devono confrontarsi con una realtà, e lo si è intravisto anche in questo estratto del filmato dove c'era un colloquio con un sindaco, il quale evidentemente aveva da gestire il suo territorio. Questo cosa ci dice? Che è necessaria e fondamentale una pianificazione nel tempo. Pianificazione nel tempo deve avere a che fare con i bisogni futuri, con i bisogni attuali, con le emergenze evidentemente, come al solito, ma il confronto anche con il territorio, che ha delle esigenze e dei desideri, non desidera vedersi attraversare casa propria da un'autostrada, ma d'altra parte l'autostrada a volte è necessario farla. Allora cosa bisogna fare? È necessario fare un quadro generale delle prospettive di sviluppo del territorio, un quadro generale che tenga conto di tutte le dinamiche economiche, sociali, di esigenza di sviluppo dei vari territori, organico e coordinato, con una serie di valutazioni di costi e benefici, in modo da riuscire a identificare e definire le priorità. Allora, le priorità non sono le emergenze, scusate. Le priorità non sono l'emergenza è una cosa, la priorità è un'altra. Quindi in un piano generale, se si prescinde da un piano generale, la programmazione delle infrastrutture, che sono opere la cui realizzazione richiede anni, dalla ideazione, dallo studio di fattibilità, finalmente anche a livello, diciamo, di televisione si incomincia a dire che c'è lo studio di fattibilità, poi c'è l'avamprogetto, poi c'è il progetto, poi ci sono i progetti definitivi per costruzione e via discorrendo, dopodiché c'è l'appalto e la realizzazione. Per realizzare un'opera ci vuole del tempo, questo in modo indipendente dagli aspetti burocratici. Proprio per farla, come si diceva una volta, per fare un bambino ci vogliono 9 mesi e una mamma. Se si prova a prendere 9 mamme non si riesce a fare un bambino in un mese, non c'è niente da fare. Allora, queste la questione della programmazione è fondamentale, quindi individuare quali sono le priorità, con un attento e rigoroso valutazione dei costi e dei benefici, che non sono evidentemente solo monetari, ma sono anche costi che si riverberano sul territorio, sugli aspetti sociali o dei vantaggi anche, perché avere un'infrastruttura che mi consente di avere la veicolazione delle merci piuttosto che ottenere facilmente dei servizi è evidentemente un vantaggio sociale anche, che è difficile computare ma deve essere computato. Questo, si diceva, ha a che fare direttamente non solo col territorio, alle dinamiche economiche e industriali, ma anche con il territorio, con le persone che ci abitano. Abbiamo visto che il territorio è densamente popolato e quindi molte persone si ritrovano oggi ad avere a che fare con delle infrastrutture che lambiscono o sono vicine al proprio mondo abitativo. Già nell'Autostrada del Sole, che a quel tempo non si poneva problemi di rumore, già oggi vediamo che molte opere sono state fatte per limitare l'impatto ambientale e quindi l'abbattimento acustico e una quantità di altre attenzioni. Quindi questo cosa vuol dire? Che la programmazione deve tenere conto anche di quelle che sono le reazioni giuste di chi ci abita, e quindi un corretto rapporto con la popolazione deve essere necessariamente ottenuto, cioè non si può pensare di imporre in maniera dall'alto, a prioristica, un'infrastruttura. Come si fa? Evidentemente di strade ce ne sono tante, all'estero hanno già avviato questa cosa, noi non siamo meno capaci dei nostri cugini d'Oltralpe, siamo sicuramente a livello di competitività al loro livello, ve lo posso garantire, però l'argomento è che dobbiamo imparare a informare un po' di più preventivamente, coinvolgere preventivamente e dare anche la sensazione di essere consci di fare un'operazione che impatta molto, e quindi essere estremamente attenti alla qualità. Alla qualità dell'opera, che deve essere un'opera non solo, come si è detto, solida, grazie di aver anticipato questo argomento, non solo bella, ma io aggiungo, recitando ancora una volta, e torniamo sempre al punto principale, l'amico Vitruvio, che diceva anche utile. Cioè i vecchi concetti di utilitas, firmitas e venustas sono, dal tempo dei Romani ad oggi, non cambiati. Se ne manca uno di questi, incomincia ad aversi dei problemi. Io venendo col treno, venendo anche in macchina, ma uno percorre le autostrade e vede una serie di cavalcavie, tutti fatti alla stessa maniera, con qualche bella longherina d'acciaio, tutti fatti col prefabbricato. Però stranamente i nostri costi per chilometro sono molto simili ai costi per chilometro del mondo d'Oltralpe, che riesce a fare delle cose a volte un po' belle. Questo cosa vuol dire? Che oltre alla questione dell'impatto ambientale, che ci dà dei numeri e quindi ci mette al sicuro del fatto che c'è una valutazione di impatto ambientale, è necessario fare anche una valutazione della qualità dell'opera. La qualità quindi, che deve essere una qualità che mi consente di avere un'opera che sarà bella non solo il giorno dell'inaugurazione, ma anche dopo 10 anni, perché l'architettura e l'ingegneria la si valuta dopo 10 anni, perché altrimenti è un allestimento temporaneo come questo, e quindi deve essere, si confronta con quelli che saranno i nostri figli. Io già mi confronto con quelli che sono i miei figli, perché sono sufficientemente grandi e mi criticano come se io fossi responsabile. Ma quindi deve essere bella e gradevole anche, perché a nessuno piace vedersi un'infrastruttura che passa brutta, è evidente, ma stiamo dicendo cose ovvie, ma le cose ovvie continuano a dover essere ripetute perché evidentemente non sono molto seguite. Allora quindi uscire dalla logica, mera logica del numero, per entrare nella valutazione qualitativa anche negli appalti. Cioè non deve più essere sufficiente il massimo ribasso, il prezzo più basso, ma le valutazioni qualitative devono entrare. Mi rendo conto che sto dicendo delle cose molto difficili da attuare, perché il numero toglie la responsabilità della valutazione, è un riferimento oggettivo. Però chi poi vive l'infrastruttura non è detto che condivida che quel numero è un numero positivo, che dice delle cose giuste. Allora, quindi io attaccandomi al mio background di architetto, mi diverto a farvi vedere alcune immagini. Per esempio questo qui, Milano Viaduct di Foster & Partner, è un viadotto che ormai sta diventando un punto di attrazione, c'è gente che va lì a solo per vedere questo viadotto, in Francia evidentemente. Ma noi siamo capaci, perché Bressanone facciamo degli impianti autostradali avendo attenzione agli aspetti di grafica, di architettura, e quindi avendo delle situazioni un po' più simpatiche, un po' più curate, un po' più attente anche all'inserimento ambientale di questi argomenti, sono certamente più accettabili da una popolazione che li trova per sé stanti. Questi sono dei viadotti sulle autostrade tedesche ad opera di Jörg Schley, che è uno strutturista eccezionale, e questi sono degli elementi che sono qualificanti per il territorio. Se sono fatti bene, gli elementi sono qualificanti, non sono necessariamente brutti. Brutto è qualunque cosa che è buttata lì a caso. Questo qui è un ponte ferroviario. Vedete che c'è la ricerca in tutti quelli che sono i pilastri, i piloni, di dare un elemento anche di design, di non lasciarlo lì casualmente così. Faccio una cosa verticale perché deve sostenere una cosa orizzontale. Ma no, mettiamoci del valore aggiunto, per Bacco. I designer li abbiamo, ne abbiamo, sono bravissimi, perché non sfruttarli? E il costo non è vero che sia un costo inaccettabile per fare una cosa bella piuttosto che una cosa brutta. Questi sono degli attraversamenti, questo è un treno che passa ad alta velocità su un viadotto, e questo qui per esempio è l'inserimento di un ponte ferroviario e automobilistico sul Danubio. Argomento interessante, il bel Danubio blu, eccetera eccetera. Voi vedete come questo elemento è fatto molto con delicatezza, e qui passano sia automobili che treni. Ugualmente questi sono elementi molto, molto caratterizzanti. Cosa succede? In Europa, anche questo è stato detto nel filmato, mi sento tolte un po' di cose di primaria cosa, si vedono questi puntini che sono l'illuminazione notturna delle città europee. Se uno si volesse divertire a congiungerle, troverebbe che, come i puntini della settimana enigmistica, si ritroverebbe il tracciato viario, l'impronta del tracciato viario che era quella dei romani. I romani hanno fatto un tracciato viario, sono stati sostanzialmente i primi a fare infrastrutture, e le facevano così bene che queste strade ancora, questa impronta di strade ancora la usiamo perfettamente. Sarà perché noi abbiamo ereditato questa cosa e l'abbiamo trovata comoda da usare, sarà perché loro l'avevano trovata intelligente, l'avevano fatta bene, comunque questo è ancora quello che è. Cosa succede? A livello nazionale abbiamo un argomento, a livello urbano ne abbiamo un altro. Questa qui è la proiezione del passaggio tra popolazione rurale e popolazione urbana nei prossimi anni, fino al 2050. Nel 1900 il 10% della popolazione abitava in città, il 90% in campagna. Nel 2007 abbiamo già raggiunto la parità, questo evidentemente nei paesi più evoluti, più industrializzati. Nel 2050 solo un quarto della popolazione vivrà in campagna e gli altri vivranno in città. Questo cosa vuol dire? Banalissimamente che le città stanno diventando un centro di coabitazione molto importante. Moltissime saranno le città con più di 1 milione di abitanti, ci saranno molte città con più di 10 milioni di abitanti, e questo vuol dire che la città deve essere un organismo che funziona, perché altrimenti, se nella città non funziona, e qui peraltro ci sono gli esponenti anche che si occupano di gestione della città, ne sanno qualcosa, si producono poi delle reazioni come non avere, diciamo, una corretta circolazione sanguigna all'interno di un tessuto. È una cosa che non va bene e non è simpatica. Allora, che cosa succede? Che l'argomento però della gestione della mobilità dell'infrastruttura urbana è un argomento particolarmente delicato e particolarmente intersecato con una quantità di altri elementi, altre discipline, altre dinamiche, per cui è difficile individuare un solo argomento. In agenda ce ne sono 5, non sto a citarveli perché li sapete leggere benissimo anche da soli, però non si può andare a scegliere un solo elemento nel momento della città. Il primo luogo perché le città sono una diversa dall'altra, e questi qui sono alcuni impianti di quartieri di diverse città. Come vedete, una è diversa dall'altra, e quindi già da questo punto di vista è un problema. Gestire apparentemente Napoli e Genova sono delle città di porto con alle spalle un'orografia che dà dei problemi, sono due città completamente diverse. Quello che va bene a Napoli non va bene a Genova. Ci sono dinamiche sociali, ci sono dinamiche economiche, ci sono dinamiche demografiche, ci sono dinamiche tecnologiche, culturali, che devono essere tenute in debito conto quando si fa un piano di mobilità della città. Il piano di mobilità della città è una delle parti di un corretto piano di urbanistica. Vuol dire che non devo necessariamente risolvere tutto con la mobilità, posso anche spostare delle funzioni. Allora, è un mix molto delicato e l'approccio deve essere necessariamente approccio per modelli. Scusate, volevo dire esattamente il contrario, per metodo. Il modello è un modello che va studiato, ma non può essere replicato. Se io trovo una soluzione idonea per Napoli, non è questa soluzione potrebbe non essere, anzi probabilmente non è idonea per Genova. Può essere attinta, ma deve essere modificata dopo aver evidentemente analizzato quali sono le problematiche di Genova. E questo ancora una volta sembrano cose banali. Dove abbiamo visto una corretta applicazione di questo metodo? L'abbiamo visto per esempio nel progetto Grand Paris. Grand Paris è, vedete qui con la S tra parentesi, perché il titolo è la grande sfida in Parigi. La presidenza ha convocato 10 gruppi di progettazione, all'interno del quale c'erano progettisti, architetti, ingegneri, pianificatori, urbanisti, ma anche specialisti di mobilità, ma anche specialisti di sociologia, ma anche specialisti di demografia, per farsi dire: benissimo, ditemi come voi la pensate da Parigi tra 30 anni. E quindi sono riusciti ad avere 10 ipotesi su cui studiare di proiezione di come potrebbe essere Parigi da qui a 30 anni. Allora, in 30 anni se ne fanno di cose, ecco. Però ci vogliono 30 anni per pensarle, pianificarle, come dicevo prima, progettarle e andare avanti. La stessa cosa sta facendo Bruxelles nel suo nuovo assetto della pianificazione urbana. La interdisciplinarietà nella gestione della città è assolutamente fondamentale. Pensare di risolvere un argomento con uno degli strumenti che magari sono un po' più di moda, un po' più sulla bocca di tutti, e usare solo quello, appoggiarsi solo a quello, è inefficace. Potrebbe valere per un quartiere, ma il resto della città non funziona. Allora, la stessa cosa lo stanno facendo qui, vi dico che lo stanno facendo anche a San Pietroburgo e a Mosca, ma non abbiamo ancora le cose. Non è che in Italia non le sappiamo fare. Questa qui è la variante 200 di Torino, che è un ottimo progetto, ha avuto un grande riscontro da una quantità di persone. A Torino sono molto soddisfatti di questo progetto, che tiene in conto una quantità di variabili tutte insieme, sia le esigenze per esempio dello sviluppo immobiliare che le esigenze invece di trasporti, di accessibilità alla popolazione e a tutti quelli che sono i servizi. Allora, io mi sembra di avere completato quello che è il quadro generale, il tema generale di quello che hanno detto, di quello che sarà dibattuto oggi. I titoli, come dicevo prima, sono tutti quanti nel programma, sono facilmente leggibili. Io lascio la parola e soprattutto mi metto ad ascoltare, perché so che il dibattito sarà molto 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 interessante.
Grazie molto all'architetto Bottini.